87.9 di Radio Onda Rossa, torniamo in diretta, siamo in collegamento con la Russia, con Lucia Sgueglia. Ci senti?
Sì, vi sento, ciao.
Okay. Con te, come anche altre volte, volevamo parlare di Russia, in particolare di quello che accade in quel della Cecenia, una guerra a tutti gli effetti che spesso, insomma, se non quando ci sono casi eclatanti come quello che è accaduto nei giorni scorsi col blitz al Parlamento ceceno e poi da parte dei ribelli ceceni e poi il blitz delle teste di cuoio russe, se ne parla poco o niente. Se intanto magari partiamo proprio dalla cronaca di quello che è accaduto e poi insomma ci dice anche un po' che cosa sta accadendo in Cecenia.
Sì, è successo questo martedì, cioè due giorni fa, la mattina abbastanza presto, poco prima delle 9, a Grozny, la capitale della Cecenia, i deputati del Parlamento stavano entrando appunto nell'edificio per una seduta importante, perché quel giorno c'era ospite il ministro degli interni, quindi il giorno non è stato scelto a caso e probabilmente avrebbe dovuto parlare lì all'assemblea e probabilmente ci sarebbe dovuto essere anche Ramzan Kadyrov, il leader ceceno, che è sicuramente l'obiettivo primario adesso dei ribelli in Cecenia. Un'auto si è mescolata alle auto blu dei deputati, pare insomma che in tutto ci fosse un comando di 3 o 4 persone, ma i dati come sempre in Cecenia o in Russia in questi casi non sono chiari. Uno si sarebbe fatto esplodere all'ingresso, un altro sarebbe riuscito a entrare nell'edificio del Parlamento e si sarebbe fatto esplodere lì. Anche questo non è chiaro, comunque alla fine c'è stato quasi immediatamente, ed era chiaro che sarebbe stato quasi immediatamente perché ci troviamo nel centro di Grozny, che è una città comunque, nonostante si sia molto molto tranquillizzata, molto presidiata, un blitz delle teste di cuoio, il blitz che è stato guidato armi in mano dallo stesso presidente, questo per farvi capire quanto una regione che il Cremlino e la Casa Bianca di Putin dichiarano normalizzata non è assolutamente normalizzata, se così c'è una battaglia armata con blindati, decine e decine di teste di cuoio, lanciagranate nel centro della città. Ecco, sono entrati nel giro di 20 minuti, come si è vantato Kadyrov, e in effetti è vero, tutto si è risolto abbastanza presto, hanno ucciso, insomma sono morti se si sono fatti esplodere questi 4 terroristi attentatori, e sono morte altre 3 persone, non deputati, una guardia probabilmente all'ingresso e 2 poliziotti, forse sono stati chiamati poliziotti, probabilmente in realtà sono delle teste di cuoio. Questo è sono i fatti. Che cosa si può dire? Insomma, in tutto il mondo c'è stata grande paura, è vero, è un gesto simbolico molto importante, perché un anno e mezzo fa il Cremlino aveva dichiarato che in Cecenia le operazioni antiterrorismo, il regime speciale antiterrorismo era finito. Cosa significa? Che le operazioni massicce militari, che volevano dire coprifuoco, volevano dire libertà dei cittadini fortemente limitata, volevano dire intere aree della Repubblica chiuse, era finita. Questo significava per il Cremlino dire la Cecenia è pacificata. Naturalmente non è così. Per un po' effettivamente le cose si sono tranquillizzate. Sapete che la violenza, le destabilizzazioni, gli attentati si sono spostati nelle 2 repubbliche vicine. Per un po' davvero la Cecenia è stata relativamente tranquilla nel Caucaso, in Dagestan, in Ingushezia le cose andavano molto peggio e nessuno ne parlava in Occidente. Poi ci siamo ricordati di questi nomi impronunciabili del Dagestan, in particolare il 29 marzo scorso, quando c'è stato l'attentato dei 2 kamikaze probabilmente nel metro di Mosca e sono morte 40 persone. Venivano dal Dagestan, non dalla Cecenia. Ora cosa succede? C'è un ritorno di violenza in Cecenia e non da martedì. E il punto, la cosa importante, insomma, si tratta di un blitz tutto sommato piccolo, perché 3 persone per prendere un Parlamento, è chiaro che l'obiettivo era un altro, l'obiettivo era dire ci siamo arrivati, possiamo arrivare nel centro di Grozny, perché appunto le battaglie, le operazioni speciali, i conflitti con i ribelli erano continuati in Cecenia, però erano stati un po' emarginati alle montagne, alle zone lontane dalla capitale. Arrivare nella capitale significa davvero voler mostrare i muscoli e dire noi lo possiamo fare quando vogliamo. L'obiettivo non doveva essere uccidere tutti i parlamentari, questo è chiaro, perché in 3 questo non si fa, era un gesto dimostrativo. E il Parlamento è un posto simbolico, perché per i ribelli rappresenta il potere filorusso completamente venduto, è un Parlamento dove non siede nemmeno un oppositore, dove si vota sì a tutto quello che propone Kadyrov.
Scusa, quello che appunto è il punto anche, no, che volevo affrontare con te, è che anche lo stato, diciamo, non soltanto quello che accade in Cecenia, ma anche lo stato di della traballante democrazia russa qual è in questo momento, anche insomma in rapporto alle province caucasiche, quelli sono di fatto protettorati caucasici?
Beh, in Cecenia la democrazia sicuramente non c'è, insomma, già questo Parlamento che i ribelli chiamano fantoccio, e che effettivamente anche agli occhi della popolazione, anche di chi non appoggia i ribelli e la guerriglia armata, lo è. È chiaro che non esistono media d'opposizione in Cecenia, insomma, diciamo che questo rispecchia sicuramente la situazione russa globale, ma è molto peggio, cioè è sempre stato così. Il Caucaso non è un posto che ha dei mali tutti suoi, un posto alieno dalla Russia, un posto che proprio dove invece tutti i mali vengono fuori in maniera moltiplicata, all'ennesima potenza. La Russia è corrotta, il Caucaso è 10 volte più corrotto, in Russia c'è un problema di democrazia, in Caucaso tutto questo è moltiplicato. E possiamo dire una cosa proprio così più precisa, qualcuno me l'ha chiesto ieri, i ceceni hanno saputo di quello che è successo? I ceceni hanno saputo, beh, insomma, in centro città talmente questo non si può nascondere, hanno visto una vera e propria battaglia, e hanno saputo quello che hanno diffuso i media russi, tutto sommato dei dati forse accurati ma privi di dettagli, però i ceceni si informano ormai su internet, perché su internet si trova tutto, e si informano sui siti dei ribelli, quindi per fare capire quanto ci sia una doppia verità, e davvero i cittadini non è che sono all'oscuro di tutto, davvero internet ha cambiato tutto in Russia e nel Caucaso ancora di più, nel Caucaso naturalmente anche in modo pericoloso, perché se l'unico mezzo di informazione alternativo è un sito che comunque pubblica video di ribelli armati che invitano a uccidere per l'Islam, insomma, ci sono dei problemi.
Chiaramente, quello che spesso passa qua in Occidente è che la Russia appunto in Caucaso combatte la guerra al terrorismo, difende la sua integrità territoriale. Quello che spesso non si racconta magari sono anche gli interessi russi in quelle province, così quello che decide anche dai nomi impronunciabili, e che spesso anche sfugge, perché anche la determinazione russa è costata anche migliaia di morti, spese enormi per portare avanti, insomma, per questa difesa appunto della sua integrità territoriale o del protettorato e dei protettorati nel Caucaso.
Sì, ora come sapete, insomma, anche per i ribelli di tutte queste regioni l'indipendenza non è assolutamente più in questione, la battaglia non è per questo, anzi in realtà l'obiettivo della battaglia è piuttosto confuso e anche diviso, perché poi ci sono delle divisioni interne ai ribelli. Per molti è la costituzione di un emirato del Caucaso secondo la legge della Sharia, questo naturalmente spaventa molto Mosca, anche se poi spesso significa unicamente una cosa, un'intolleranza che si estende anche appunto alle fasce della popolazione che non appoggiano la lotta armata verso un potere che è assolutamente corrotto, non democratico, e quindi proporre la Sharia come soluzione per molti, soprattutto per i giovani, significa proporre una moralizzazione della società in confronto allo sfacelo anche morale che vedono. Quello che è successo martedì dimostra che la strategia antiterrorismo di Mosca nel Caucaso è completamente fallimentare, ed è la strategia di Putin, quella scovare e ammazzare i terroristi fin nel cesso. Questo è il risultato di, questa era una frase che aveva detto Putin all'inizio degli anni 2000. E i risultati si vedono oggi: l'attentato di Mosca, il Dagestan, dove ormai c'è praticamente una guerra civile, dove c'è un attentato, un'esplosione, ci sono dei morti ogni giorno, quindi la possiamo chiamare guerra civile latente, ma insomma la si può chiamare forse già guerra, dove ci sono intere porzioni di territorio chiuse, dove ci sono continuamente queste operazioni speciali, e appunto ormai la libertà dei cittadini è assolutamente una chimera, e una situazione che è anche sfuggita di mano, se proprio volessimo dare il beneficio del dubbio al Cremlino e alla Casa Bianca. Ormai la lotta interna si è frazionata e peggiorata in tutta una serie di conflitti etnici, religiosi, sociali, per il potere, quindi è davvero una situazione purtroppo incontrollabile. Questi sono i risultati, e poi sono i risultati di una strategia completamente sbagliata nei confronti della popolazione civile, quindi, perché ormai è considerato terrorista chiunque una ragazza che va in giro con l'hijab in Dagestan viene seguita dall'FSB, dai servizi segreti.
Quindi possiamo dire che
ragazzo che porta la barba e non beve alcol in una repubblica che comunque è musulmana e si vanta di essere musulmana, e viene considerato terrorista di default ogni parente, familiare, madre, moglie, sorella di persone che hanno avuto a che fare con la guerriglia armata, che sia vero o no.
Qui c'è anche una responsabilità oggettiva nell'allargamento dell'espansione della guerriglia da parte delle politiche russe.
Assolutamente tutto si è avvitato in una spirale di vendette. Immaginate, appunto, se la lotta al terrorismo viene condotta con vengono chiamati insomma squadroni della morte, poi ci sono diverse articolazioni, io lavoro molto su questa cosa lì nel Caucaso, e lo scopo non è catturare terroristi vivi, non è portarli in un tribunale, non è processarli, non è fare le indagini, lo scopo è ucciderli sul momento. Quindi immaginate che cosa significa questo per le famiglie, cioè uccidendone uno te ne fai nemici almeno 20, poi insomma nel Caucaso ci sono delle famiglie enormi. Immaginate cosa significa questo moltiplicato per un territorio comunque molto molto grande, che è uno dei più popolosi e a maggiore crescita demografica della Russia.
Quindi c'è anche quello, poi spesso abbiamo assistito anche alle denunce, associazioni di diritti umani, degli osservatori, di quei pochi osservatori che sono stati anche nei momenti più duri in Cecenia, anche dei metodi brutali dell'esercito, delle forze,
esatto,
russe in quanto a torture, eccetera eccetera.
E a questo va aggiunto anche, adesso abbiamo parlato più proprio della lotta antiterrorismo armata, diciamo militar-poliziesca, affidata a questi organi del Ministero dell'Interno, dei servizi segreti e della polizia, però c'è quella, diciamo, invisibile, ne avrete sentito parlare, ne parlava Politkovskaya tantissimo a partire dal 2000, anche finite le guerre, delle sparizioni. Ci sono questi uomini mascherati che la notte bussano alle porte dei cittadini del Caucaso, prendono delle persone, di solito i figli maschi, giovani, e li portano via. Ci sono centinaia di persone sparite, migliaia dal dopoguerra, ma questa pratica per un po' insomma sembrava diminuita, adesso è ripresa, cioè come metodo di lotta al terrorismo, questo, poi effettuata appunto da squadre di uomini, non si sa chi siano, perché le autorità, le forze dell'ordine naturalmente negano di essere loro, chi sono e dove finiscono queste persone.
Okay, noi ti ringraziamo, è una situazione complicata di cui è anche difficile parlarne in pochi minuti. Chiaramente quello che scontiamo molto qua, questo qua anche volevo chiederti, insomma, un'opinione da giornalista, da occidentale che lavora in Russia, spesso quello quando si parla di Russia è perché Berlusconi è andato a cena da Putin o ha firmato qualche contratto sull'energia o qualcos'altro con qualche grossa azienda russa come soggetto. Siamo uno dei paesi forse più amici in occidente della Russia, in cui hanno anche molti interessi economici e politici in Russia, anche insomma dalla politica degli ultimi 10 anni portata avanti da diversi governi,
certo,
governi Berlusconi.
Berlusconi è stato l'unico leader europeo ad essere riuscito a dire a Putin, quando venne in Italia, credo vi ricordate, che in Cecenia andava tutto bene, spontaneamente, non gliel'avevano neanche chiesto, insomma l'Italia è arrivata a questo, a dire, a garantire per Putin che lui in Cecenia faceva benissimo e che andava tutto bene, insomma. Si può tacere, se proprio non si, come fa magari la Germania e la Francia, no? Interessi economici.
In questo quadro figuriamoci, insomma, se i media occidentali in generale, italiani in particolare, raccontano anche la complessità di quello che accade in Russia, anche ad esempio a parlare di Caucaso, di popolazioni caucasiche, un razzismo enorme
sì,
che porta anche a decine di omicidi l'anno nei confronti di semplici immigrati nella Russia, diciamo, bianca, occidentale, da parte di, non soltanto la persecuzione anche poliziesca, ma anche da parte di vere e proprie bande armate di neonazisti, o coperte anche più o meno esplicitamente dal governo di Mosca, o anche insomma come quello là magari se ne parla ogni tanto un po' di più quando c'è invece qualche omicidio eccellente di giornalisti.
Sì, tra l'altro questa pratica, ricorderete, era esplosa purtroppo, questo razzismo enorme verso quello che i russi chiamavano i ciorni, i neri per i russi sono tutti, chiaramente i i russi sono molto chiari, quindi possono essere gli arabi, possono essere gli immigrati stranieri, possono essere tutti quelli delle ex repubbliche sovietiche, cioè quelli dell'Asia centrale, quelli del Caucaso. Ma la cosa poi assurda, assolutamente, ovviamente il razzismo, gli omicidi non sono minimamente giustificabili, ma c'è addirittura un'ambiguità fortissima, perché poi si arriva a chiamare stranieri appunto i caucasici, ma il Caucaso, cioè c'è un Caucaso russo, il Caucaso del Nord, appunto quello di cui parliamo, che fa parte della Russia. La Russia se l'è voluto tenere e riconquistare con due guerre feroci, quindi adesso veramente sembra che ci sia ancora questa rimozione enorme, perché per molti russi, vivendo a Mosca, mi accorgo che davvero il Caucaso sembra un paese straniero, loro non ne vogliono sapere assolutamente, come se non fosse più Russia. E però si sono fatte due guerre, però si continua a infliggere alla popolazione delle situazioni terribili. E gli omicidi sono ripresi, è vero, sì, e i gruppi neonazisti hanno rialzato la testa e non si capisce più niente, anche riguardo a quelle esplosioni, quegli attentati, quelle stragi. Noi gli italiani, insomma, conosciamo bene qualcosa di simile, di cui non si sa nulla. Per esempio l'attentato al Nevsky Express, erano stati presi due caucasici, due ingusci, siamo stati anche a casa loro, tra l'altro, in Inguscezia. E però inizialmente c'era stata una rivendicazione di estremisti di destra che sono sotto processo, però in prigione ci stanno questi caucasici. Quindi sicuramente dopo gli attentati di marzo a Mosca il razzismo, la xenofobia contro i caucasici, appunto anche quelli interni che sono cittadini russi a tutti gli effetti, è ripreso e purtroppo in modo molto molto preoccupante. Insomma, la paura in questo è tornata. Vi ricorderete che addirittura c'erano stati degli episodi, visto che appunto le presunte kamikaze erano due ragazze molto giovani del Dagestan, presumibilmente molto religiose. Questo, insomma, le indagini sono completamente insabbiate, magari ne parleremo un'altra volta, non si sa assolutamente niente di questa cosa del metro. E subito dopo, nei giorni successivi, a Mosca era successo che i passeggeri della metropolitana avevano buttato giù dai convogli del metro, spintonato, aggredito delle ragazze che portavano appunto il velo, l'hijab.
Allora, noi ti ringraziamo per questa veloce chiacchierata, Lucia, andando magari a risentirci nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
Ciao.
Ciao, un abbraccio. Buon bocca al lupo, soprattutto.
Grazie.
Ciao.